adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della giusta causa.
E benvenuti e bentornati su radiofonica.com. Io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e questa è la quarta puntata di Adotta un classico, la nuova scommessa delle biblioteche comunali di Perugia, una trasmissione nata come rubrica nella seconda stagione di Librofonica, che ora abbiamo voluto declinare al singolare, perché ci siamo fatti ispirare da quello che ha detto Lucio Anneo Seneca: il libro ti muta nell'essenza. In ogni puntata di Adotta un classico vi presentiamo un classico del futuro. È un libro che riteniamo davvero di spessore. Oggi abbiamo a che fare con un gran bel romanzo giallo che è stato vincitore nel 1998 del premio letterario italiano dedicato a questo genere letterario, e quindi è il premio Scerbanenko. Poi questo libro, tradotto in inglese, ha ricevuto il premio come migliore traduzione di un libro giallo. Certamente non sono io che ve ne parlo, bensì il nostro rispettabilissimo avvocato d'ufficio della giusta causa, Antonella, collega bibliotecaria e grande estimatrice di libri. Ben trovata Antonella, è arrivato il momento di parlarci del classico che vogliamo adottare in questa quarta puntata.
Buongiorno Claudia, e grazie a Librofonica, Radiofonica per l'ospitalità. Oggi presento un libro che mi facilita il compito, perché presento un romanzo di Marcello Fois, sempre caro. Il romanzo fa parte di una trilogia che riguarda lo stesso personaggio, per cui è il primo volume, verrà seguito da Sangue dal cielo e L'altro mondo, tutti editi da Unaudi e tutti scritti da Marcello Fois. L'azione di questo romanzo si apre in un nuoro di fine 800. Vediamo un personaggio che ascende alla montagna, che va a fare la sua passeggiata, e assistiamo alla prima ascesa al sempre caro, al monte che sovrasta Nuoro, di Sebastiano Satta. Bastiano, un giovane avvocato e poeta che, tornato a casa, trova una visita inesperata. L'anziana e cara al per lui zia Rosina, che gli chiede di difendere suo figlio Zenobi Sanna. Zenobi è un pastore fin da quando è ragazzo ed è accusato di furto di bestiame. Il giovane inspiegabilmente non solo non si difende, ma si è dato alla latitanza, e sua madre, zia Rosina, come la chiama Bustiano, viene da lui perché sa che lui è un avvocato, che è in grado di difendere questa causa che nessuno vuol difendere, e salvare suo figlio. E in realtà la situazione si complica sin da subito, perché non solo il Zenobi si rifiuta di incontrare Bustiano, ma si rifiuta anche di farsi trovare e dare la sua versione dei fatti. La vicenda si ingarbuglia, le prove che sono a suo favore vengono distrutte, molti avvenimenti misteriosi sembrano volerlo incastrare sempre più, e intanto la condizione di Zenobi diventa insostenibile, perché viene dichiarato bandito e come tale vede svanire quasi ogni speranza di tornare alla libertà. La situazione è ancora più ingarbugliata perché Zenobi in realtà viene accusato di un reato particolare, viene accusato di aver rubato 9 agnelli di una famiglia benestante del paese, dei Casula Pes. E di questa famiglia lui è pastore fin da bambino, e non solo, sappiamo e veniamo a sapere che c'è anche una bella storia di amore fra lui e Sisinnia, la bellissima figlia unica della famiglia Casula Pes. Quindi perché mai Zenobi doveva rubare questi 9 agnelli, perché mai doveva rinunciare all'amore di Sisinna, perché mai non viene a difendersi? La situazione è insostenibile, dicevo, per cui Bustiano decide di indagare. Inizia da solo la sua indagine, vuole scoprire il perché del furto, vuole scoprire tutta una serie di cose e anche i colpevoli del, diciamo, dei fatti che continuano a perpetrare altri omicidi e a rendere la situazione ancora più complessa.
Antonella, perché hai scelto proprio questo libro?
Dunque, io ho scelto questo libro perché il libro parla di Sebastiano Satta. In realtà il personaggio che Foyce ha messo nel volume, nel primo dei tre volumi, e ho scelto il primo per dare la possibilità di essere introdotti meglio nella trilogia, che comprende appunto tre romanzi più alcuni racconti. E Sebastiano Satta è stato uno dei più grandi poeti della Sardegna di tutti i tempi, viene considerato il Vate della Barbagia. Per capirne qualcosa, per darne qualche linea di comprensione, diciamo che nasce nel 1867 dall'avvocato Antonio Satta da Raimonda Bungui. A 5 anni rimane orfano, la madre provvede ad allevare lui e il fratello Giuseppino, che poi diventerà un funzionario importante del Ministero della Giustizia, frequenta le elementari, Sebastiano detto Bustiano, poi il ginnasio a Noro, fa il liceo, poi si laurea a Sassari in legge, dopo il servizio militare a Bologna ritorna a Sassari dove fa il giornalista e collabora e fonda varie riviste, addirittura diresse il quotidiano L'Isola con un suo amico ed ebbe molti rapporti con il gruppo dei socialisti noresi. Torna a Nuoro e qui apre il suo studio. La vicenda che noi vediamo si svolge a Nuoro. Due elementi, e tra cui uno che vorrei evidenziare, è la Nuoro di Satta. La Nuoro di Satta era un modesto borgo di pastori e di agricoltori. Era un piccolo gruppo di piccole case, perché qui parliamo di un avvenimento che si colloca fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Queste case erano disposte in una pianura tra il rio Marreri e il fiume Cedrino. La città è protetta dalla parte orientale dal suo monte, l'Orto Bene, un monte imponente e verteggiante, cioè 1600 ettari aveva, di boschi e sugherete, era abitato fin dalla preistoria e pieno di roccia granitico. È vera ogni storia, ogni cosa che dice Foyce, che fra l'altro per scrivere questo romanzo si è molto documentato, ha letto tutto ciò che si poteva leggere su Bustiano, e su Monte è il più importante monumento naturale della zona del Nuorese. E ogni giorno Bustiano usciva da casa e andava a fare la sua passeggiata contemplativa. Il romanzo si apre così, con uno dei giorni in cui, quel momento in cui lui esce, va a contemplare e meditare fra le macchie e i sentieri di montagna. Spesso saliva col fucile in spalla, sappiamo che andava a fare la caccia, da ragazzo cacciava il cinghiale. E quando muore dà istruzioni prima della morte e sceglie la tomba proprio di fronte a Su Monte, dicendo: perché voglio godermelo anche alla morte. C'è un culto per l'Orto Bene. L'Orto Bene per i nuoresi è una persona vivente, quasi una divinità. Una lettera di Grazia Deledda a Salvatore Ruglio del 1905 dice: l'Orto Bene non si può paragonare a nessun altro monte. L'Orto Bene non è solo, è uno solo in tutto il mondo, è il nostro cuore, è la nostra anima, esprime il nostro carattere. E lei dice, Deledda, l'amico: veda, quando io sto sull'Orto Bene, mi siedo sulla roccia e guardo il tramonto che si vede da lì, mi pare d'essere tutt'uno con la roccia, tutt'uno e con quell'anima del monte, anche la mia anima diventa più grande. E questa zona che racconta Foyce è una zona povera, piena di malessere sociale. Questi sono i mali della Barbagia, che è scarsa di risorse e scarsa di lavoro, che è siccitosa, che ha un difficile clima. Noi assistiamo a un momento in cui sia l'incapacità dello Stato unitario di capire che non si poteva piemontesizzare la Sardegna, sia le difficili millenarie condizioni di difficoltà avevano determinato questo conflitto fra i pastori e i contadini. Dalle rivolte, dal malessere nasce il brigantaggio, prima il banditismo singolo, poi il banditismo associato, il brigantaggio. Ma malgrado questo, Nuoro fu un ambiente anticlericale, socialista, massonico, fortemente e culturalmente culturalmente stimolante. Fu una città definita come l'Atene sarda. Perché? Perché l'intelligenza che era presente nell'ambito nuorese era un'intelligenza fortemente amante della cultura. In questo ambito nascono le migliori personalità del secondo 800, del primo 900 di tutta la Sardegna e molti personaggi importanti d'Italia. Noi vediamo in questo contesto muoversi il personaggio di Satta. Su Satta sappiamo, come ho già detto, che fu uno dei più grossi poeti della Sardegna, che diventò famoso come avvocato degli oppressi. Le sue poesie rivelarono l'anima della Barbagia, della terra natale, che era rude ma bellissima. Sappiamo di lui stesso che si sposò con Clorinda Pattusi, ebbe due figli, di cui la prima, Biblina, Raimonda, che si chiamava come la madre di Sebastiano, detta Biblina, morì a un anno e poi gli rimase solo il figlio maschio Vindice. Nel frattempo, un anno dopo, fu colpito da un ictus che lo paralizzò parzialmente. Per distrarlo, gli amici lo aiutavano. Fu per tutti gli anni della sua vita assistito da una persona che scriveva le sue poesie, perché lui non poteva più scrivere, e che lo trasportava, che lo aiutava ad uscire, andare a fare le sue passeggiate. Fu un personaggio che ebbe una fama incredibile. Era una penna ottima, era un artista della cronaca, fu un narratore incredibile. Mai nei suoi scritti era volgare, fu volgare, e malgrado ironico rimase un grande signore. Un cronista inarrivabile, sapeva creare delle cronache meravigliose e, malgrado tutto, fu non solo giornalista e poeta, ma fu anche un abile bozzettista, disegnatore, fece acquarelli, fece oli ed ebbe una fama incredibile come legale. Lui era civilista, lui era un penalista, non amava il diritto civile, lo dava proprio al fratello Giuseppe, glielo affidava. Amava studiare le cause con un'analisi minuziosa del contesto della causa, l'aula, il tribunale, il testimone, le parti in causa. Faceva l'analisi culturale, perché la Barbagia lui la conosceva bene, per poter trovare i punti di difesa, e poi aveva una retorica incredibile. Discendeva da una scuola classica, aveva tutti i metodi dell'oratoria, riusciva vincitore, le sue arringhe erano celebri. Era raffinato, persuasivo, era vincitore in tutti i conflitti. Ogni arringa aveva perfezione oratoria e perfezione nella costruzione delle argomentazioni a difesa. Nell'aula era detto, dominava, personaggio bello e terribile. E guai a oppugnare le sue tesi. Tant'è che Foyce, qui la chiudo perché rischio di parlare molto di questo romanzo che io amo particolarmente, quando volle scrivere quest'opera disse: non mi rimaneva, ho ritenuto, dice, inutile sprecare tante energie per inventarmi un personaggio, perché la mia città ne aveva uno, era lui, Bustiano, era lui il personaggio, l'eroe perfetto che calzava come un guanto nell'idea di eroe, perché lui già lo era, quindi non dovevo far altro che raccontarlo. E qui noi troveremo molte delle immagini che erano vere del Satta, vero, autentico e storico.
Noi più di una volta in queste chiacchierate abbiamo toccato e abbiamo approfondito autori della terra sarda, e anche in questa puntata sicuramente questo romanzo sa raccontarci davvero la maestria di questi personaggi e di questi scrittori. Antonella, brevemente, perché questa lettura dovrebbe cambiarci e mutarci nell'essenza?
E io trovo molto bella questa lettura, perché le caratteristiche del Sebastiano Satta finto, letterario, sono caratteristiche che ancora oggi additano dei concetti che ci sono cari. Stare dalla parte di chi va difeso, anche se è debole, anche se non ti costa, anche se ti costa fatica. Poi tener conto di quali siano le difficoltà quando tu ti trovi a essere portatore di una cultura subalterna e la cultura che ti vuole colonizzare è più forte di te. Questo è un tema che non è così strano ai nostri tempi, la massificazione culturale delle culture forti. E poi non mi dispiace il personaggio, amo il personaggio che noi vediamo emergere dalle pagine di Fois, è un personaggio estremamente moderno, un personaggio talentuoso, forse ruvido, un personaggio affascinante, un personaggio dolce, ostinato, ombroso, malinconico, aristocratico, ma a suo agio anche con i più miseri, un personaggio che ha una sottile aura di malinconia pensosa, un carattere combattivo e appassionato, un animo da poeta. Io credo che un personaggio così, quando lo sentivo rappresentato, mi ha ricordato tanti nostri giovani, anche se vuoi, sarò un po' eretica, un Kurt Cobain, i nostri maledetti della musica, i nostri maledetti della letteratura. Passati gli anni, però rimangono sempre quei personaggi così strani, anomali, che noi amiamo sempre.
Ecco, grazie Antonella. Siamo arrivati al termine della trasmissione con la consueta consegna del testimone attraverso la lettura dell'incipit. Prima vi ricordiamo le nostre coordinate. Noi siamo nel web su Facebook ed Instagram come Biblioteche Comunali Perugia e potete scriverci un'email a bibliotechepg@comune.perugia.it. L'incipit di oggi è interpretato da Stelio Alvino, che legge Sempre caro di Marcello Fois nell'edizione Einaudi. Stelio è una delle bellissime voci del libro parlato, il progetto nato dalla collaborazione tra la Biblioteca Comunale San Matteo degli Armeni e il CLIP, il Centro Internazionale del Libro Parlato Adriano Sernagiotto di Feltre. Buon ascolto, buona lettura e alla prossima puntata. Grazie ancora Antonella.
Grazie a tutti e buon ascolto.
A me me l'ha raccontata così mio padre. E sarebbe che Bustiano stava andando per i fatti suoi a farsi la passeggiata in collina dopo mangiato. Il sempre caro. Quei quattro passi li chiamava così, sempre caro, come la poesia di Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Che poi, per la precisione, quando diceva sempre caro, non è che volesse dire il colle, voleva dire proprio andare a prendersi il fresco in altura e guardarsi il panorama e il bestiamene e prendersi un po' d'arietta che dalle nostre parti, quando fa caldo.